c'è un grande contrasto tra la prima lettura e la pagina del Vangelo. Entrambi parlano di regalità. Nella prima lettura si parla della regalità finale, al quale noi non possiamo far niente. Dobbiamo solo e unicamente accettare un dato di fatto, che noi siamo bravi o non bravi, che noi vogliamo credere o non credere, non possiamo smuovere niente di quello che riguarda Dio. Dio è al di sopra di tutto, per cui dove sta questo rapporto con Lui? Se non appunto, forse rileggendoci un po' il Vangelo, in questo rapporto che Dio è entrato nella storia dell'uomo, ha voluto entrare non solo come Dio, ma è entrato come Padre, è entrato per far comunione con noi. E per poter far questo invita tutti noi a entrare in questa comunione con Lui. Se capiamo questo, allora capiamo quando si tratta di questa festività con un nome ormai fuori uso, quando si parla di re, di regni, è un po' fuori uso, a parte, diciamo, la regina d'Inghilterra, qualche altro. È scomparso, sono scomparsi gli imperatori, si parla oggi tanto di democrazia, anche se anche quella ha le sue pecche, non esiste, diciamo, una politica vera, totale, che possa essere buona per tutti i tempi e per sempre, perché la politica è una realtà che riguarda l'uomo e che aveva fatto già dire, prima ancora dei tempi di Gesù, a Platone, che diceva: tutti i regni sono buoni a condizione che chi ha il potere non abbia e non cerchi solo il proprio interesse, ma cerchi quello del suo popolo, cerchi il bene del popolo. E quale re migliore del nostro Signore, che cerca questo bene nostro, che per questo in questa lettura lo troviamo addirittura, se vogliamo, legato mani per essere giudicato da un re umano, da un imperatore umano, e che viene chiesto: ma tu sei re? Allora, qual è il tuo regno? E si vorrebbe collocare il regno in una realtà di confini, di luoghi. E invece anche questo sfugge. Vorremmo dire che il regno del Signore è quello dei cristiani, come lo era stato del popolo ebraico, ma non è un po' un limitare la grandezza di Dio, l'opera di Gesù Cristo? Non è per tutto l'uomo, per tutti gli uomini, che Cristo si è fatto uomo, ha preso tutta l'umanità dell'uomo per accompagnarsi con l'uomo attraverso tutte le fragilità della vita eccetto il peccato, perché come poteva liberare l'uomo dal peccato? Lui si è fatto peccato, dice l'Apostolo, ma si è fatto peccato per noi, ossia ha preso su di sé tutto il nostro peccato. perché noi potessimo entrare ancora in comunione con Lui, sapendo che il peccato è quella realtà che ci allontana da Dio, ma è quella realtà che molte volte diventa la divisione tra di noi, perché diventa desiderio di potere, di grandezza sull'altro e non comunione e non un camminare assieme nella vita per andare incontro a colui che ci ha creati, ci ha amati e ci vuole nella salvezza. Cosa potremmo dire di questa festa, di questa solennità? Potremmo, diciamo, immaginare tutto dalla divinità del Signore nel suo regno di gloria. Però con questo, come ho detto, possiamo immaginarlo forse per immaginare quale sarà la nostra meta futura, il nostro andare incontro al Signore nell'eternità, partendo dalla sua eternità, partendo dalla sua grandezza, visto che Lui ci vuole con Lui. Però dobbiamo partire da un discorso nostro, oggi terreno. Dio deve regnare, ma non domani, deve regnare oggi, deve regnare la nostra vita. E regnare vuol dire sentire che Lui ci ama, sentire che Lui ci conduce, ci vuol condurre per il nostro bene sulle vie di questa terra attraverso quella parola che ci ha donato, attraverso quell'insegnamento, attraverso quel comando che molte volte ci è sgradevole, perché non perché è sgradevole il comando, ma perché in quella realtà noi ci siamo allontanati, ci siamo persi e facciamo fatica a ritornare. Però se regna nel nostro cuore, se lo lasciamo regnare, pian pianino ci riporta a quell'ordine dell'amore con cui Lui ci ha amato. Ci aiuta e ci sostiene nella capacità di accoglierci, di sostenerci, di sentire non degli estranei intorno a noi, ma dei figli di Dio come noi, che nell'accompagnarsi diventano sostegno l'uno per l'altro, gioia di vivere l'uno per l'altro. Lasciare allora regnare il Signore e far sì che questa parola costruisca il nostro vivere nella fede, in quella fede che è credere che Dio è Signore, credere che Gesù Cristo, proprio per la nostra salvezza, ha dato la sua vita, credere che non è un accogliere o non accogliere la sua parola secondo i tempi, visto che questa parola è per tutti gli uomini, per cui con quelle leggi che sono universali, che non possono essere vissuti in Italia, in Francia no, o in America farsi un'altra legge. È la legge dell'uomo, è la legge del vivere assieme, è la legge che parte dal cuore di Dio, e che ci invita a entrare in questo amore, in questa capacità di creare unità, anche e nonostante, dico, le fatiche di capirci, nonostante i nostri caratteri, nonostante le nostre educazioni, nonostante, diciamo, che proveniamo dall'Europa o dall'Africa o dall'Asia o dall'America Latina, o di qua o di là, siamo tutti in Cristo. E noi siamo chiamati oggi, nel vivere questa festività, a tendere a questa unità, a tendere a questa comunione che è capacità di vero amore. C'è una terribile parola del Signore, terribile. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà su questa terra, troverà ancora fede? Ossia, ci sarà ancora un uomo desideroso di amare, di far comunione con l'altro, di diventare strumento di comunione? Perché ci invita a entrare in questa realtà, che non è starcene con le mani in mano. Il regno del Signore va costruito e dobbiamo costruirlo, esortandoci, incoraggiandoci gli uni gli altri a vivere nella verità, nella giustizia, nella misericordia. Chiunque è dalla verità e ascolta la mia voce, questo sta realizzando il regno del Signore. Questo è vivere oggi questa festività nel riconoscerci figli dello stesso Padre, accogliere il Cristo, Figlio di Dio, che ha dato la vita per questa verità, perché noi potessimo essere salvi, ha preso di sé tutto il nostro peccato, facendosi peccato per noi.